Benvenute e benvenuti a questa prima edizione dei dialoghi monastici che appunto prendono il via proprio oggi e se mi permettete vorrei un attimo presentarci e poi dopo spiegare di che cosa si tratta, qual è l'idea di fondo che ha fatto nascere questa idea dei dialoghi monastici. Allora, qui abbiamo Antonia Tronti, che molti di voi conoscono già, è una persona che conosce il monachesimo da tanti anni, che frequenta monasteri sia occidentali che orientali, è maestra di yoga ed è appunto anche amica dei monaci camaldolesi. E io l'ho invitata proprio per lavorare insieme sui temi che adesso andremo a presentare. Io mi chiamo Don Mario Zanotti e sono monaco camaldolese. Da tanti anni ho vissuto a Fontavellana per 20 anni e ora da un anno mi trovo qui nel monastero di San Gregorio. E ecco, ho pensato di chiedere ad Antonia se ci aiutava a intessere una serie di incontri dal titolo appunto Dialoghi monastici. Perché questo titolo? Intanto per spiegarvi il motivo di questo titolo dobbiamo guardare un secondo chi ha vissuto qui circa 1500 anni fa, San Gregorio, che dà il nome al nostro monastero. San Gregorio diventò San Gregorio Magno, il Papa, ed era un monaco. Quindi in questo luogo, all'inizio proprio dell'esperienza monastica occidentale, nel V secolo, c'era uno dei primi monasteri, dove viveva San Gregorio, il quale aveva scritto un'opera che diventa anche molto importante, si chiamano I Dialoghi. In quest'opera San Gregorio, tra le varie cose, aveva tratteggiato la vita di un personaggio che avrebbe cambiato la storia. E si tratta di Benedetto da Norcia, San Benedetto. Ecco, San Gregorio Magno è, si può dire, il biografo di Benedetto. Ma addirittura qualcuno degli studiosi dice che è quasi il teorico di San Benedetto, colui che promuove il monachesimo di Benedetto, lo fa conoscere e soprattutto lo vive in prima persona, lo incarna qui in questo luogo e forse non so se ci sono ancora posti. Prego, prego. Ci sono delle sedie. E comunque anche in cappella, se qualcuno può prendere delle sedie.
E dalla cappella, Elena.
E quindi San Gregorio Magno incarna la figura del monaco, la vive e la fa e fa in modo, contribuisce in modo importante a far sì che il monachesimo diventi un'istanza tipo lievito che in un'epoca come quella del Medioevo, soprattutto all'inizio di quest'epoca, nel momento in cui l'impero romano si sta disgregando, ci sono i Longobardi che scorrazzano per l'Italia, per l'Europa, Roma è sotto assedio, ecco, in un momento in cui c'è una crisi di valori umani, spirituali, sociali, economici, ecco, lui insieme a Benedetto inventano una nuova modalità di vivere insieme, di creare relazioni, reti, che poi diventeranno le basi dell'Europa moderna, del cristianesimo che viviamo oggi. E per questo ho pensato di chiamare questi incontri proprio dialoghi in riferimento a questi dialoghi di San Gregorio nel luogo in cui lui ha vissuto e anche monastici perché vogliamo proprio andare a esplorare che cosa sia il monachesimo. Il monachesimo, come abbiamo detto, è stata una istanza molto importante e oggi ne parleremo, non solo oggi, ma nei prossimi quattro incontri, che poi prevediamo di continuare l'anno prossimo. Ne parleremo con Antonia Tronti e insieme a lei con altri invitati, soprattutto persone che hanno un'esperienza monastica o religiosa, proprio per creare un dialogo tra il monachesimo istituzionale e altre modalità di monachesimo, perché l'idea è questa: scoprire che il monachesimo non è altro che un valore, non è altro che un archetipo, non è altro che un'esigenza intima interiore che appartiene a tutti, che poi e che tutti in qualche modo abbiamo bisogno di sviluppare nelle forme diverse, e che non è detto che si possa e si debba sviluppare solo e soltanto nella forma istituzionale. E io credo, e questo è un po' l'intento di questi incontri monastici, e anche Antonia è della stessa opinione, che queste istanze profonde siano assolutamente necessarie a ciascun individuo per diventare una persona che vive una vita piena, ma ancora di più oggi, in un tempo di crisi economica, crisi sociale, crisi politica, imbarbarimento dei costumi e soprattutto crisi ecologica. Il mondo sta per terminare se non prendiamo dei provvedimenti. In un'epoca in cui queste crisi mettono in luce una crisi ancora più profonda, che il Papa Francesco ha evidenziato nella sua enciclica Laudato Si', cioè una crisi di identità dell'uomo, dell'umanità, una crisi antropologica. Ecco, in questo quadro, che assomiglia molto, moltissimo a quello che abbiamo visto con San Gregorio ai suoi tempi, questo quadro riteniamo che riscoprire, rivitalizzare, far sorgere in ciascuno di noi il desiderio, l'esigenza, la capacità e la possibilità di vivere questo ideale monastico, questo appello al l'unificazione interiore è la risposta forse più utile, più importante, più urgente, proprio appunto per rispondere alla situazione attuale, alle emergenze che viviamo e alle crisi che stiamo attraversando, per dare un futuro alla nostra umanità, non soltanto, ma anche per dare un senso più compiuto, più profondo alla vita di ciascuno. E soltanto in questo modo, quando ciascuno è compiuto e unificato, può, diventare un tassello per la costruzione di un mondo nuovo, un mondo dove non c'è più chi arraffa tutto e chi non ha niente, un mondo dove non c'è più chi è violento verso chi non ha potere, dove non ci sono più economie che distorcono interi continenti, che depredano, eccetera, e soprattutto in una società dove finalmente le relazioni diventano il centro unificante, il centro dove si esplicita quell'equilibrio, quella integrazione che ciascuno ha coltivato, creato, riscoperto e allora riesce a trasmettere. Ecco, questo è il senso che io ho inteso per questi dialoghi monastici. Anche Antonia appunto ha provato questo taglio. Poi lascerò adesso parlare lei e potrà aggiungere, completare, dire anche altre cose. Quindi, Ecco, dopo questa introduzione che ci serve proprio per capire che cosa andremo a fare, dirò ancora una cosa, che quest'anno e anche il prossimo abbiamo deciso di seguire un percorso, di comprensione di che cos'è il monachesimo, che cos'è questa istanza unificatrice, seguendo le tracce che ci ha lasciato un autore, Raymond Panikkar, che ha scritto un libro, Beata Semplicità. Ecco, trarremo spunto da queste sue riflessioni. Lui è un personaggio che ha vissuto metà in Europa, metà in India, perché è un genitore europeo, un genitore indiano, conosce molto bene le due tradizioni e quindi conosce il monachesimo orientale, il monachesimo occidentale, ne ha fatto una sintesi. Ecco, Antonia è una grande esperta non solo di monachesimo, ma di questo testo, di questo autore. Allora, proprio gli ho chiesto di aiutarci a riflettere e a creare un dialogo, perché questi incontri, nonostante che noi adesso siamo stati costretti a ritirarci dietro la cattedra, mentre volevamo essere insieme a voi, ma per questioni di spazio siamo qua dietro, in realtà noi vorremmo prima cioè, affrontare dei temi, comprenderli, ma poi insieme creare un laboratorio, creare un dialogo affinché ciascuno possa portare il suo contributo e ciascuno possa tornare a casa arricchito dei doni di ciascuno, di tutti. Ecco, vi ringrazio e intanto ringrazio anche Antonia, a cui lascio la parola e ecco così ci puoi presentare il pensiero tuo e quello di Raymond Panikkar.
Grazie. Sì, sono molto contenta di tutta questa risposta, del fatto che siate così numerosi e spero che ci sia davvero un interesse profondo, insomma, e che questi incontri possano un po' sollecitarci e aiutarci ad esplorare appunto una dimensione che, come sottolinea Panikkar in questo testo, è una dimensione fondamentale dell'essere umano, una dimensione che non dovremmo dimenticare, una dimensione che dobbiamo innanzitutto riscoprire tutti e che dobbiamo imparare a coltivare. Quando con Mario, appunto, dopo l'incontro, questa cosa è nata a cena, dopo l'incontro che abbiamo fatto qui con Martin Kuvarapu l'anno scorso, abbiamo fatto l'incontro a fine maggio, e appunto lui mi diceva: mi piacerebbe fare a San Gregorio una cosa sul monachesimo. Io ho detto subito: prendiamo il testo di Panikkar, perché è un testo che, benché sia stato scritto nella sua prima versione nel 1981 e a seguito di una conferenza che lui ha fatto nel 1980 ad un simposio negli Stati Uniti, è un testo attualissimo ed è un testo che sollecita davvero sia chi vive il monachesimo in modo, diciamo, dall'interno dell'istituzione, quindi chi è monaco in modo formale, sia chi invece vuole esplorare questa dimensione monastica a partire da altre forme di vita. Il testo è molto lineare e quindi ci darà l'opportunità di esplorare diversi aspetti e questo ci ha ancora di più convinto ad utilizzarlo proprio per fare un percorso che inizia oggi, ma che vorrebbe durare 2 anni, insomma, che vorrebbe durare questo e il prossimo anno, perché adesso, insomma, vi parlerò un po' della parte introduttiva, ma il testo è suddiviso in, diciamo, 10 affermazioni. E queste 10 affermazioni possono essere 10 affermazioni intorno a cui lui lavora e che sollevano anche, insomma, dubbi, interrogativi e che esortano ad esplorare, ad interrogarsi, a rimettere in gioco tutta una serie di elementi e sono appunto 10 affermazioni che noi possiamo esplorare una alla volta. Cioè l'idea è proprio di prendere un'affermazione alla volta e dedicarle un incontro. I primi 4 li faremo quest'anno, poi vedremo, insomma, speriamo di poter continuare. Avete visto, la formula è quella di sempre presentarvi un po' l'argomento in due, quindi a due voci. Io avrò sempre la funzione di presentarvi un po' il pensiero di Panikkar su quell'argomento. E poi la persona accanto a me invece avrà, insomma, la funzione di rispondere alle domande, di trovare, rispondere alle sollecitazioni di Panikkar attraverso la sua esperienza, la sua vita, e di darci ulteriori sollecitazioni. Oggi iniziamo appunto presentando un po' il testo e presentandovi la tesi fondamentale di questo testo, che è la tesi anche che dà un senso al nostro stare qui. Panikkar, appunto, nel 1980 viene invitato ad un simposio e gli viene dato come tema il monaco come archetipo universale. Cioè, questo, diciamo, è il tema che lui concorda, insomma, è il tema su cui decide di parlare. Questa sua conferenza diventa poi un testo, un libro, che esce con 2 titoli diversi. Io ce l'ho nella versione dell'81 e poi è stato invece ripubblicato con un'altra versione in italiano. Ha avuto prima come titolo, hanno messo quello che poi diventerà il sottotitolo. E io l'ho conosciuto appunto negli anni 80, mi è stato dato con questo, La sfida di scoprirsi monaco, che mi sembrava meraviglioso in quel momento della mia vita. E poi ad un certo punto è stato ripubblicato, come spesso i testi di Panikkar sono stati spesso rielaborati, sono state aggiunte altre introduzioni, altri elementi, lui stesso spesso li ha rielaborati. E quindi poi ha ripreso anche in italiano il titolo originario, che è appunto Beata Semplicità, sottotitolo La sfida di scoprirsi monaco. Oggi lo trovate appunto in quell'edizione lì, in Beata Semplicità, pubblicato da Cittadella Editrice, oppure lo trovate all'interno del volume dell'Opera Omnia, per chi lo volesse leggere, vi esorto assolutamente a farlo. Lo trovate anche all'interno di uno dei volumi dell'Opera Omnia di Panikkar, che è il volume che è dedicato al tema della spiritualità. Di Panikkar stanno uscendo diversi volumi tematici che raggruppano i vari testi. Dentro quello sulla spiritualità c'è compreso Beata Semplicità. Allora, Panikkar racconta questo. Io seguirò proprio un po' il suo... le sue argomentazioni. Panikkar inizia dicendo che quando gli hanno proposto questo tema per parlare a questo simposio, lui si è chiesto qual è il modo migliore per parlare del monachesimo oggi. E il primo istinto sarebbe stato quello, dice, di parlare del monachesimo a partire dalle grandi figure del monachesimo. Quindi appunto San Benedetto, San Bruno, prendere un po' le varie figure del monachesimo antico, Sant'Antonio, prendere un po' queste figure, ma dice no, ad un certo punto mi sono trattenuto, ho pensato che quella non fosse l'impostazione giusta, perché parlare del monachesimo a partire dai grandi esempi del monachesimo sarebbe diventato semplicemente una sorta di celebrazione di qualcosa che è accaduto, di grandi figure speciali che però avremmo sentito come un po' speciali ma anche lontane, no? Come spesso chi è troppo speciale, e quindi questa cosa non avrebbe esortato le persone a fare un'operazione che secondo lui è l'operazione che invece noi oggi di fronte alla monachesimo dobbiamo fare, che è una conversione di sguardo. Lui dice proprio una metanoia, no? Cioè proprio confrontarci con la dimensione monastica deve esortarci ad un cambiamento di sguardo e non ad una semplice imitazione. E innanzitutto perché appunto il monaco non deve diventare, soprattutto nelle sue forme appunto di incarnazione speciale come quella di queste grandi figure, non deve diventare il modello, non deve diventare l'ideale, non deve essere ai nostri occhi visto semplicemente come qualcuno che ha incarnato un certo tipo di perfezione, no? O come qualcuno che può rappresentare la perfezione. Ora, dicevo anche con Mario, qui ogni tanto inseriremo dei piccoli commenti, no? Che saranno quelli un po' di tutti. Oggi noi non rischiamo molto di pensare al monaco come il modello di perfezione, no? Come l'ideale, cioè siamo in un mondo in cui non abbiamo l'ideale del monaco come l'ideale di perfezione a cui tutti ambiamo, no? Però nella vita religiosa e anche in India, insomma, Panikkar parla molto del monachesimo anche appunto sia orientale che occidentale, spesso il monaco veniva visto come un modello di perfezione, tanto più quando era appunto incarnato da persone, da biografie che effettivamente lo rappresentavano in questo modo. Lui dice no, dobbiamo evitare che il monaco sia un modello e quindi dobbiamo evitare di entrare nell'idea del monaco come archetipo, ma dobbiamo entrare in un'altra, questi sono i giochi che usa, che ama molto Panikkar usare di parole, non dobbiamo entrare nell'idea del monaco come archetipo, ma dobbiamo riscoprire l'archetipo del monaco, quindi non un modello incarnato nel monaco istituzionale, ma una dimensione interiore più profonda, che è appunto l'archetipo del monaco, che appartiene all'umano e quindi che appartiene a tutti. Allora, la tesi da cui Panikkar parte è proprio questa: parlare del monachesimo oggi significa esortarci a scoprire che la dimensione monastica è una dimensione presente in ciascun essere umano, non solo, ma una dimensione essenziale dell'essere umano, una dimensione senza la quale l'essere umano non può giungere alla pienezza della sua vocazione umana. Cioè l'essere umano senza questa dimensione monastica è mancante. Quindi questa dimensione va assolutamente riscoperta. Ciascuno di noi deve poterla contattare innanzitutto al suo interno. Cioè deve dirsi innanzitutto questo, che il monaco, la monaca, è presente al proprio interno, che è una parte di noi. Ed è una parte fondamentale, una parte che non può essere dimenticata, non può essere messa da parte. Allora, questo è il punto di partenza fondamentale. Non vedere più il monachesimo come una cosa che ci riguarda e non ci riguarda, ma vederlo come una cosa che riguarda davvero tutti. E come qualcosa che ci aiuta ad entrare nella profondità di quello che lui chiama proprio il nucleo della nostra umanità e sentirlo davvero come, lui la chiama la vocazione ultima di ciascuno. Lui dice abbiamo nei confronti del monachesimo sempre questa doppia percezione: da una parte ci sembra qualcosa di estremamente speciale, di strano, di particolare, insomma di veramente qualcosa che riguarda pochi, e dall'altra invece sentiamo che all'interno del monachesimo, della dimensione monastica, c'è veramente qualcosa che ci risuona dentro in modo profondo. Allora, interrogarci su che cosa dentro di noi questa dimensione monastica ci dice e in che modo questa dimensione monastica che abbiamo dentro si può esprimere. Quindi il primo atto è dirci, ammettere che la dimensione monastica è presente in noi ed è fondamentale. Secondo passo è capire questa dimensione monastica da che cosa è formato, cioè che cos'è questa dimensione monastica dentro di noi, che cosa, quali sono le caratteristiche di questa dimensione e capire come le caratteristiche di questa dimensione monastica si possono esprimere nella nostra vita, in qualunque forma di vita noi ci troviamo a vivere, monaci, non monaci, religiosi, non religiosi. Capire quali sono le caratteristiche di questa dimensione e capire come esprimerle. Allora, tutto il testo di Panikkar si baserà su questo, queste famose 10 affermazioni che lui fa, sono 10 affermazioni che vanno proprio in questa direzione, esplorare 10 aspetti di questa dimensione monastica dentro di noi. Esplorarne 10 aspetti, sono 1 più 9, in realtà uno lo esploreremo un po' già oggi e gli altri 9, insomma, sono come lui usa uno schema molto indiano, 9 sutra, dice, insomma, 9 aspetti che poi analizza dopo, quello che analizzeremo oggi è quello principale, quindi 1 più 9. E questi 10 aspetti, 1 più 9, sono 10 modalità attraverso cui la dimensione monastica si esprime. Allora noi dovremmo ricontattare dentro di noi questi 10 aspetti e poi chiederci come questi 10 aspetti possono esprimersi nella nostra vita quotidiana, cioè come possono fiorire, come possono diventare vita concreta, cioè come noi possiamo esprimere questa dimensione monastica dando spazio a queste 10 caratteristiche. Per fare questo, Panikkar dice, dobbiamo fare un passo fondamentale. Cioè non possiamo semplicemente entrare dentro di noi e chiederci in che cosa consiste questa dimensione monastica, ma dobbiamo farci aiutare dalle tradizioni. Cioè dobbiamo andare ad esplorare il modo in cui le tradizioni monastiche istituzionali hanno espresso questi 10 aspetti. Per un motivo molto semplice, lui dice, perché rischieremmo, se noi entrassimo nell'idea, che comunque c'è, se noi entrassimo nell'idea che il monachesimo è una dimensione universale, una dimensione che appartiene a ogni epoca, che appartiene a ogni luogo, e questo c'è, ma pretendessimo di capire noi come esprimerlo senza preoccuparci di come è stata espressa finora, noi faremo un'operazione senza base, senza radici. E invece lui dice, allora, esploriamo questa dimensione monastica, ma cerchiamo di metterci in contatto con chi l'ha espressa prima di noi. E quindi rifacciamoci alla tradizione, andiamo a cercare radici, perché lui proprio a un certo punto dice, se noi non facessimo questo, noi rischieremmo di prendere un volo, però di rimanere a mezz'aria e quindi poi di ricadere. Allora la tradizione ci darà, lui dice, le ali per poter spiccare questo volo e rimanere ben saldi in questo viaggio. Quindi la tradizione ha proprio la funzione di sostenerci in questo viaggio. Questa è una cosa, appunto, ne parlavo anche con Mario, insomma, ci siamo già confrontati un po' su questi temi. È una cosa che anche a me sta molto a cuore, cioè una cosa che condivido molto, ovviamente insegnando yoga, occupandomi di una tradizione così antica, è molto importante fare un lavoro interiore appoggiandosi anche su chi ha fatto questo lavoro interiore prima di noi. Cioè ricordarci che noi non siamo i primi nati, cioè che noi siamo dentro una storia, di ricercatori, di ricercatrici, e che quindi chi ci ha preceduto ci ha lasciato strumenti, ci ha lasciato orme, no? Ci ha lasciato dei sostegni. Allora, lasciarci sempre aiutare anche da chi ci ha preceduto, no? Proprio appoggiarsi sulla tradizione significa anche questo. E poi a partire da quello fare un lavoro interiore, verificare, sentire, esplorare e poi andare avanti. Per cui Panikkar dice: noi ci appoggiamo, ci confrontiamo con la tradizione, ci confrontiamo con quello che viviamo e sentiamo dentro, e a partire da questo poi possiamo mettere delle basi per rinnovare, andare avanti, essere ancora creativi, no? Con l'idea che noi non dobbiamo soltanto appunto imitare modelli, non dobbiamo bloccare la creatività della dimensione monastica all'interno di noi, però dobbiamo comunque stare nel nostro andare avanti, mantenere una continuità con la tradizione. Questo proprio lui lo esprime subito in maniera molto chiara. Dice: non perdere di vista proprio la continuità tra tradizione e modernità, eh? Esplorare sempre la tradizione e mantenerci in contatto con essa. Questo è un po' il suo punto di partenza. Dicendoci questo, dice: va bene, allora, confrontiamoci con la tradizione, per cui confrontiamoci con le modalità che la dimensione monastica ha presentato finora. In che modo finora la dimensione monastica si è espressa nell'essere umano? Quindi il monachesimo, che cosa ha espresso finora? Quali sono state le caratteristiche del monachesimo orientale, occidentale, buddista, giainista, induista, cristiano, no? Quali sono state le caratteristiche? Cerchiamo proprio di guardare a quelle, di analizzarle e a partire da quelle sentiamo che cosa risuona dentro di noi e sentiamo anche se alcuni elementi sviluppati da queste tradizioni, sono da rimettere un po' in discussione, da verificare, da rimodulare, no? Da trasformare, per poter appunto mantenere questa tradizione sempre viva. Perché noi oggi lo sappiamo, insomma, quando Panikkar scrive, siamo già in un momento di questo tipo. Lui dice: sì, la dimensione monastica ci risuona profondamente dentro. Ci attrae, però poi il monachesimo è in crisi. Quindi, perlomeno il monachesimo istituzionale è in crisi. Nuove forme di monachesimo, insomma, si stanno sviluppando, ma molto poco, eh? E quindi c'è qualcosa del modo in cui il monachesimo è stato espresso finora che ci parla, ma c'è qualcosa anche che ci respinge. Quindi c'è qualcosa che noi non riteniamo più valido, c'è qualcosa che ci attrae, cioè il monachesimo ci attrae, però ecco, qui siamo tutti qui, abbiamo letto, Invenzione monastica, dialoghi monastici, tutti contenti di venire a sentire dialoghi monastici, tutti attratti da un posto meraviglioso, dall'idea di parlare di monachesimo, ma qui dentro l'unico monaco, no, vabbè, l'unico no, ce ne saranno anche altri che non, però insomma, no? Nel senso che la maggior parte di noi non ha scelto questa dimensione, no? Cioè, io stessa che insomma studio questa tradizione, la vivo da tanto tempo, non ho scelto di fare questo, di entrare in una forma monastica istituzionale. Quindi che significa che comunque nella forma monastica, anche nel modo in cui il monachesimo si è espresso, c'è anche qualcosa che va un po' rimesso in discussione. Quindi confrontarci con la tradizione confrontare la tradizione con quello che abbiamo dentro e anche poi interrogarci su che forme trovare per poter esprimere questa dimensione, ciascuno a livello individuale, ma anche poi eventualmente a livello di piccole e grandi comunità. Questa cosa ovviamente è un'esortazione che lui fa non soltanto a chi non ha scelto il monachesimo formale, ma anche a chi lo ha scelto, che comunque anche vivendo dentro una realtà monastica, pur avendo la scelta come forma, è chiamato a rinnovarla sempre, continuamente, a rivitalizzarla, no? E non è chiamato soltanto a imitare, cioè oggi un monaco, una monaca che sceglie questa vita non entra per imitare il modello, no? Ma comunque deve sempre continuamente ritrovare, insomma, delle modalità per rivitalizzarlo, senza però perdere le peculiarità della dimensione monastica, perché oggi c'è anche questo rischio, no? Cioè anche un monachesimo che si apre e tanti di noi si chiedono, vabbè, ma che cosa rimane? E sono tutti punti aperti di cui possiamo appunto discutere. Quindi ci confrontiamo con la tradizione e cominciamo a vedere quali sono le caratteristiche della dimensione monastica all'interno di noi. Panikkar, dopo averci detto che tutti abbiamo la dimensione monastica, dobbiamo riscoprire, per riscoprirla dobbiamo farci aiutare dalla tradizione per poter rivitalizzarla, andare avanti e mantenere creatività, una volta detto questo comincia a vedere gli aspetti della dimensione monastica. Allora, nell'introduzione ne elenca alcuni che sono tutti poi riassumibili un po' in questa idea della beata semplicità, che è la tesi fondamentale da cui lui parte prima di entrare appunto nelle nuove affermazioni che cominceremo a fare dalla prossima volta. Quali sono le caratteristiche della dimensione monastica dentro di noi? Lui dice, qui comincio ad analizzare, ad entrare dentro questa dimensione e faccio come un bambino fa con un giocattolo, la rompo un po', no? La infrango un po' per vedere cosa c'è dentro, cosa c'è dentro questa dimensione monastica umana. Allora, innanzitutto c'è quella che lui con una parola indiana chiama ekagrata, che è una focalizzazione sull'uno. Focalizzazione su un aspetto, su un elemento, su un qualcosa, qualcuno, qualcosa, che viene considerato dal monaco, dalla monaca o dalla persona che sente questa dimensione monastica forte all'interno di sé, viene considerata come l'uno necessario, l'uno essenziale, l'uno fondamentale, quello attorno a cui far ruotare tutto. Una focalizzazione che è stata spesso un po' rappresentata come una sorta di, che viene espressa da una sorta di aspirazione all'assoluto, no? Cioè da un desiderio di andare verso una dimensione di assoluto, assoluto proprio inteso come l'incondizionato, no? Come l'eterno, come l'estremamente l'incondizionato, proprio come il totalmente libero, no? E questa, lui dice, il monachesimo ha sempre voluto essere un viaggio verso la radicalità dell'assoluto, proprio utilizza questa espressione, cioè c'è qualcosa che attrae, che è appunto rappresentato dall'assoluto, dall'incondizionato, che richiama fortemente tutta la persona. Cioè, ad un certo punto ci si sente fortemente attratti da questo innominabile, no? Che però insomma è appunto questa dimensione di assoluto, poi le varie tradizioni l'hanno magari nominato anche in un certo modo, ma ci si sente attratti da questa dimensione e si sente che questa dimensione è la dimensione che combacia, lui dice, proprio con il fine ultimo della vita dell'essere umano. Cioè che questa dimensione di assoluto è il vero punto di attrazione della vita dell'essere umano, cioè che l'essere umano si sente attratto proprio da questo incondizionato, che sente fortemente presente dentro di sé, ma sente anche di non aver raggiunto. Cioè lui dice il monaco è la persona che sente la presenza e allo stesso tempo l'assenza di questo assoluto. Sente che è presente perché lo sollecita, perché lo chiama, perché lo invita fortemente e cioè, il monachesimo viene spesso inteso, è stato spesso inteso come anche, no, una vocazione, quindi si sente proprio un richiamo, ma non la vocazione intesa come la vocazione appunto religiosa, ma proprio come un richiamo, no? Cioè un qualcosa, un richiamo forte che arriva da una dimensione di oltre, questo richiamo chiede alla persona di focalizzarsi totalmente lì e diventa come il punto da cui si viene fortemente attratti. Quindi lo si sente presente perché il richiamo è lì ed è ineludibile, cioè è lì presente, ma allo stesso tempo si sente che non si aderisce totalmente e quindi questo assoluto è presente perché non si può fare a meno di sentirlo, ma non si combacia ancora totalmente con esso e quindi si ha il desiderio di mettersi in cammino verso di esso. E il monaco è colui che sente questo richiamo in maniera così forte e che decide di mettersi in cammino verso questo richiamo. E per seguire questo richiamo fa due cose, proprio questo, no? Nel monachesimo classico, per seguire questo richiamo, questa focalizzazione, il monaco fa due cose. Una cosa fondamentale è rinuncia, cioè comincia a togliere. Comincia a denudarsi, comincia a spogliarsi, proprio perché questo richiamo è talmente forte che per desiderio di sentirlo in modo ancora più forte, per dargli spazio, il monaco, la monaca, sente proprio il desiderio di togliere tutto ciò che ci può impedire di sentirlo, tutto ciò che è rumore che impedisce di sentire quella voce. Cioè, per poter sentire quella voce, quel richiamo, noi cominciamo a eliminare. C'è questa parola bellissima della tradizione indiana, che è samnyasa, che significa deporre tutto, cioè mettere tutto giù, proprio spogliarsi di qualunque cosa. E noi sappiamo che la rinuncia, proprio intesa in questo senso, no? Come un togliere tutto ciò che non serve è una delle caratteristiche fondamentali del monachesimo. Cioè, tutte le biografie di monaci, monache, Oriente, Occidente, ci parlano di questo. Si sente il richiamo, vendi tutto e seguimi, no? Cioè, questa è un po' la dimensione. Sento il richiamo, lascio tutto e seguo il richiamo. Quindi, proprio la dimensione del rinunciare, ma non per mortificare. Rinunciare perché c'è un richiamo più forte. Questo è fondamentale nella dimensione monastica all'interno di noi. La dimensione monastica non ci chiede di tagliare qualcosa che ci interessa ancora, come dire, no? Che ci attrae ancora, ma la dimensione monastica in modo del tutto naturale ci fa lasciare quello che ci impedisce di sentire la voce, no? Cioè io lo lascio cadere. Perché non è l'essenziale, non è quello che mi interessa, non è quello che mi chiama. Quindi, e questa è proprio una caratteristica. Ciascuno di noi ha questa dimensione, ciascuno di noi può sentire che c'è un richiamo forte, nel profondo che parla, che ci parla, e ciascuno di noi ha vissuto questa, o vive, no? Questo istinto di lasciare andare ciò che non è quel richiamo, ciò che lo inquina, ciò che lo nasconde. E poi la seconda caratteristica, una volta sentito questo richiamo, oltre alla dimensione della rinuncia, il monaco e la monaca che cosa fanno? Abbracciano anche una pratica, no? Una sadhana, lui lo chiama proprio nella terminologia indiana, cioè cerca un metodo, cerca dei sostegni, cerca qualcosa che lo aiuti a rimanere in contatto con quel richiamo. Quindi proprio una pratica, che può essere la preghiera, può essere la meditazione, può essere lo yoga, possono essere tante cose, no? Però un supporto pratico che lo aiuti a rimanere in contatto con quella voce, con quel richiamo. Perché c'è la coscienza che, sì, il richiamo è forte, ma l'essere umano è anche molto distratto. Cioè, per quanto il richiamo sia forte, abbiamo sempre un po' il pericolo di disperderci, di dimenticare, di distogliere l'attenzione, no? Un po' come il giovane ricco, cioè c'è sempre poi qualcos'altro che a un certo punto ci riattrae, no? E, pur avendo sentito il richiamo, pur avendo riconosciuto, però c'è sempre il pericolo che qualcos'altro ci attragga. Allora bisogna anche, il monaco e la monaca sentono il desiderio anche di una pratica e quindi proprio di un sostegno come metodologico, che può essere appunto poi di diverso tipo. Qui nella storia ci si differenzia molto. Bisogna capire anche qui oggi quali sono le pratiche che ci possono sostenere, no? Quali potrebbero essere le pratiche che potrebbero sostenerci un po' in questa dimensione. E in tutto questo, dice, nel fare questo, nel sentire l'esigenza di focalizzarsi su quel richiamo, lasciare ciò che ci impedisce di sentirlo e abbracciare un po' una pratica, l'atto proprio iniziale, principale del monaco, della monaca dentro di noi è proprio quello di, e lo vedremo ancora meglio nel prossimo incontro insieme ad Antonella Lomini, è proprio mutare qualcosa, rompere qualcosa, c'è una sorta di desiderio di assecondare una, di creare un po' una rottura con ciò che c'era prima. Anche questa è un po' una caratteristica tipica della dimensione monastica in noi, no? Cioè sentire che c'è un momento in cui quel richiamo è talmente forte che devo rompere delle forme precedenti per poter abbracciare la dimensione nuova. Questo è molto chiaro nel monachesimo istituzionale, no? Cioè, è chiarissimo, no? Cioè, si rinasce, si nasce a nuova vita, si interrompe con la vita passata, no? Anche qui la storia poi ha assunto forme diverse, a volte con delle rotture più radicali, a volte con delle rotture più morbide. Nel monachesimo indiano la rottura è talmente radicale che si rinuncia talmente a tutto ciò che c'era prima che non si cercano più appigli di nessun tipo, no? Cioè, non si cerca più neanche una nuova casa, neanche una nuova comunità, si diventa, no, degli itineranti che non vogliono più neanche, cioè, che non accettano di, neanche di cambiare casa, cioè spostarsi dalla casa precedente al monastero è già per noi una rottura forte. Il monaco indiano è talmente radicale che dice spostarsi da una casa a un'altra casa non è una rottura abbastanza radicale, per cui basta, senza casa, itinero. E spostarsi dalla comunità familiare precedente alla comunità monastica anche viene visto come troppo morbido, no? E quindi non avere più invece legami di nessun tipo e anche di itinerare per non avere neanche una nuova comunità, quindi poi le forme sono state le più diverse. E qui le forme anche all'interno del nostro monachesimo sono cambiate tantissimo negli ultimi anni, sono veramente cambiate radicalmente. Cioè, noi abbiamo conosciuto insomma monaci che adesso sono anziani o che ci hanno raccontato, no? Che fino a 50 anni fa il monachesimo che loro vivevano, il rapporto con la vita precedente era completamente diverso da quello che vive un monaco, una monaca oggi, perlomeno in ambito camaldolese, insomma, così. Quindi le forme sono molto differenti. Tutto questo appunto per focalizzarsi su quel richiamo, e quel richiamo si dice ha proprio la caratteristica dell'uno. Monachos è stato spesso interpretato come il solo, ma è in realtà proprio l'unificato, no? Cioè, non è l'isolato, non è colui che è il solitario, no? È anche in parte quello, ma è anche soprattutto unificato. In sanscrito si dice proprio yukta, è proprio il risultato dello yoga, no? L'unificato. Unificato perché? Perché è la persona che ha un centro, la persona per la quale quel richiamo è un centro, e è il centro. Centro essenziale della propria vita diventa quel richiamo, e ci si unifica intorno a quel centro. E qui dice appunto, essere monaco è cercare questo centro, cioè scoprire questo richiamo come il centro del nostro essere. E dice, nella misura in cui tendiamo a unificare la nostra vita intorno al centro, tutti abbiamo in noi qualcosa del monaco. Non ribadisce questa dimensione monastica. C'è questo desiderio di unificare il nostro essere intorno a un elemento centrale. E qui è interessante la differenziazione che lui fa tra monachesimo orientale e monachesimo occidentale, sempre insomma dicendo che comunque Oriente e Occidente sono due dimensioni dell'essere umano, non solo due dimensioni geografiche. Lui insomma la ribadisce sempre questa cosa, perché dice il centro nella tradizione orientale è sempre stato visto come qualcosa di immanente e interiore, e quindi la persona che cerca questo centro e che si unifica intorno a questo centro, trovandolo dentro di sé, ad un certo punto si scopre coincidente con quel richiamo. Cioè il monaco, la monaca indiana, insomma, diciamo della tradizione indiana classica, sente questo richiamo, ma man mano che lo segue sente che è un tutt'uno con esso, sente che non è chiamato da un altro ma dal suo vero sé, e quindi si trova a combaciare con la voce di quel richiamo, diventa un tutt'uno con esso, e quindi poi entra in una dimensione di quiete. Cioè il risultato è dell'unificazione del monaco, della monaca indiana, è una dimensione di quiete, cioè mi ritrovo coincidente con il richiamo e quindi sto lì dentro. Generalmente mi ci perdo dentro in qualche modo, no? Divento un tutt'uno con esso, e quindi il risultato è una dimensione di grande quiete, ed è infatti l'immagine che noi abbiamo, classica, no? Dello yogin, del Buddha, sereno, quieto, tranquillo, perché ha scoperto la sua coincidenza con la fonte del richiamo, con la voce. Invece dice, nel monachesimo occidentale c'è sempre una dimensione, il centro è trascendente, ma è interessante il modo in cui lo dice, perché dice, quando noi diciamo che il centro è trascendente, pensiamo semplicemente che il monaco occidentale è sempre interessato a qualcosa che sta fuori, no? Mentre invece lui dice, qui il centro trascendente significa che il monaco, la monaca occidentali non si lasciano non arrivano mai a coincidere con quel centro, ma lo sentono sempre come qualcosa, lui dice, sempre maior, qualcosa di sempre più grande, qualcosa che non riescono a raggiungere mai, è l'oltre. Padre, si usava molto questa parola, beyond, l'oltre, no? Si sentono attratti da questa dimensione dell'oltre, è inafferrabile, è irraggiungibile, è sempre un richiamo che viene da una dimensione di più grande, di, no? Di più grande, più grande, più grande, e quindi il monaco occidentale cammina sempre, cioè mentre l'orientale scopre il centro e si ferma, inquiete, il monaco occidentale non ha l'immagine della quiete ma della via, è proprio colui che cammina, 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 sempre attratto da quest'oltre che però gli sfugge sempre, non riesce mai a raggiungerlo. Tutto questo focalizzazione, rinuncia, pratica in vista della focalizzazione, scoperta del centro e il desiderio di unificarsi intorno al centro, tutto questo lui dice, lo possiamo proprio riassumere con questa parola anche della ricerca della semplicità. E qui lui dice semplicità è, da questo punto di vista, è l'unificazione intorno al centro vista anche come non soltanto obbedienza e attrazione nei confronti di quel richiamo, ma anche come reazione a ciò che invece il mondo e la vita quotidiana offrono. E qui si inserisce una dimensione che finora ancora non è emersa, ma che emergerà tantissimo nel testo di Panikkar. È una dimensione interiore, una dimensione di contatto con, appunto, con l'uno, eccetera, eccetera, ma è una dimensione anche, dimensione monastica, che poi deve fare i conti con la vita, no? La società, anche un contesto sociale. Per cui il monaco, la monaca sentono questo richiamo, sono attratti da esso, ma lo vivono anche come una forte, lo vivono anche come fortemente in contrasto con la dimensione della molteplicità e della dispersione che invece il mondo offre. E quindi, da una parte, la dimensione monastica in noi sente l'attrazione del, chiamiamolo, del divino, dell'uno, ma dall'altra la dimensione monastica in noi sente anche questo richiamo perché è insoddisfatto e sente che è insufficiente la dimensione invece della dispersione, della molteplicità che il mondo gli offre. E quindi si mette proprio, accentua ancora di più la ricerca dell'uno, della semplicità, del centro, per contrastare questa dimensione invece della molteplicità e della dispersione che gli appaiono banali, senza senso e superficiali. E quindi comincia ad avvertire un contrasto forte, tra questa dimensione così mondana, e la dimensione invece della ricerca del divino, dell'assoluto, e comincia a sentirli proprio come due elementi contrastanti. E allora comincia, il monaco e la monaca diventano proprio anche il simbolo della, di quel no, lui dice, radicale, che l'essere umano dice al mondo della molteplicità, della superficialità, della banalità. Cioè, diventano anche simbolo di questo. E infatti, poi dice, nelle tradizioni, il monaco è anche sempre un grande segno di contraddizione, no? Ed è uno che mette in crisi. La dimensione monastica in noi è anche la dimensione che che ci mette in crisi nei confronti della nostra vita quotidiana, e di quello che è quella che lui dice, cioè, l'offerta del mondo, no? E a un certo punto dice, bellissimo, dice, il monaco è proprio l'articolazione radicale di questo no alla sconvolgente molteplicità di tutto quello che sembra essere. E qui in India questo è ancora più accentuato, perché la molteplicità e il mondo sono tutte illusioni, no? Per cui bisogna dire no, bisogna staccarsi da quello, no? Tutto ciò che è molteplice, inconsistente, fugace, va smantellato, no? Quindi dice il monaco è proprio l'anticonformista, è quello che dice di no a tutto questo. E dice, è il solo che veleggia contro il vento che tutto sospinge, alla ricerca della semplicità della sorgente. Il monaco è colui che tenta di nuotare controcorrente, risalendo le acque verso l'origine, che ritiene essere semplice, convinto che la realtà sia semplice, che sia una, e che sia, come dire, l'unico necessario. Qui Panikkar poi inizia a sollevare, dice, sì, tutte queste sono le caratteristiche del monaco tradizionale, della monaca tradizionale, e vanno riscoperte dentro di noi. Poi dobbiamo interrogarci però oggi su come tutto questo va declinato senza arrivare a quegli estremi che invece a volte la tradizione monastica ci ha presentato, che sono il rifiuto totale, la negazione totale del mondo, della società, che sono diventati in alcuni casi anche proprio una sorta di disinteresse, no? Nei confronti del mondo e della società. Il monaco poteva, no? Ed è la tentazione che la dimensione monastica dentro di noi ha, a un certo punto dice, vabbè, io seguo il richiamo dell'assoluto, il mondo della molteplicità non mi interessa più, e mi stacco totalmente, no? E mi occupo soltanto di me e di quel richiamo dell'assoluto. E Panikkar dice, ecco, oggi questo non lo possiamo fare in questo modo, in questi termini, perché oggi siamo chiamati poi anche invece, come sottolineava bene Mario nell'introduzione, ad occuparci anche di quello che accade in questo mondo. Quindi la dimensione monastica deve coltivare questi elementi, ma deve poi rimetterli in dialogo con un mondo in cui la dimensione monastica serve. Cioè, a cui la dimensione monastica è altrettanto necessaria di quanto lo è necessaria a ciascuno di noi. Cioè, come ciascuno di noi perviene a pienezza soltanto se riscopre il monastico dentro di sé, così anche la società può, come dire, aspirare a maggiore pienezza se riscopre i valori che la dimensione monastica porta. E quindi rimette in discussione invece i propri valori. Quindi il monaco diventa segno di contraddizione, perché diventa l'elemento, diciamo, la figura che mette in crisi i valori su cui la società attuale si fonda. E qui poi vedremo i 9 sutra che lui, insomma, tra gli elementi che lui presenterà, che presenteremo le prossime volte, c'è anche questo, cioè il monaco tradizionale diventa a un certo punto acosmico, cioè fuori dal mondo e fuori dalla storia, no? Astorico, cioè, in alcuni casi è diventato così, e invece bisogna rimettere in discussione il rapporto proprio con la società e con la storia. E poi, insomma, vedremo tutte le sollecitazioni che verranno avanti. Inizia.
Grazie, benissimo. Ringraziamo Antonio per questo. Per questa sintesi non facile del pensiero, intanto di Raimond Panikkar, che non è così semplice anche da leggere e da tradurre poi in parole anche più semplici. E poi, ecco, vorrei anche forse far risuonare qualche cosa di quello che ha detto Antonia, in quanto monaco, come si dice, dicevamo prima, istituzionale, ascoltare quello che lei coglie del pensiero di Panikkar, quello che lei comprende della vita monastica, come lei lo descrive, ecco, mi fa risuonare alcune cose. E la cosa che mi piace sottolineare, tra tutte quelle che hai sottolineato tu, detto tu, è questa, no? Tu facevi riferimento a due modalità diverse di interpretare questo anelito all'unificazione. La modalità orientale e quella occidentale, e hai fatto l'esempio del Sanyasi che nel suo rinunciare al mondo rinuncia a tutto, addirittura a una dimora, a una casa, e per cui si mette a camminare fisicamente. Chi è stato in India li vede, incontra questi Sanyasi vestiti solo di un mantello, forse di un bastone, che camminano tutto il giorno, la sera si fermano a dormire nel punto in cui arrivano, sulla strada o in un villaggio, qualcuno gli porta da mangiare e poi ripartono. Quindi è una vita sempre in cammino, e tu hai sottolineato che il luogo che loro hanno raggiunto non è fuori di sé, ma è dentro, no? Loro hanno trovato la dimora stabile interiore, per cui non cercano più una dimora esteriore e camminano. E nello stesso tempo poi è sottolineato che in Occidente avviene una cosa diversa, no? Nella nostra tradizione occidentale il monastero è molto importante, l'eremo. Noi siamo monaci camaldolesi, abbiamo in qualche modo incarnato la tradizione del monachesimo orientale, quello cristiano, cioè Asia Minore, che è nato proprio come eremitismo, per cui l'eremita è quello che si trova un luogo isolato, ma la cella è un'incubatrice necessaria, fantastica e assolutamente indispensabile. Quindi trova un luogo, si stabilizza, la stabilità nel nostro monachesimo è fondamentale. Ma nello stesso tempo Antonio sottolineava che il monaco occidentale è, diciamo, quel centro non lo tocca mai. Il fatto che questo centro sia trascendente lo obbliga a fare un cammino che non è un cammino fisico per la strada, ma che è un cammino altrettanto incessante, che è un cammino interiore. E questo che mi piace, cioè è come dire che sia in un'esperienza che nell'altra c'è un cammino. Uno è vissuto come cammino esteriore perché c'è un centro interiore, e l'altro è vissuto come cammino interiore perché c'è una ricerca di oltre. Ecco, questo mi fa pensare che il monachesimo, come di cui stiamo parlando, non possa essere, diciamo, qualcosa che prende forma una volta per tutti in un modello che si adatta a tutti. Ma lo stesso monachesimo, lo stesso richiamo interiore, in qualche modo dipende, è figlio della cultura, della spiritualità, della geografia nel quale si incarna, nasce, vive. E questo ci fa comprendere, mi sembra, una cosa importantissima, che questo cammino che il monaco cerca di fare, che sia interiore, esteriore, occidentale, orientale, è un cammino che ha bisogno di una cosa, di aprirsi sempre, di rimanere sempre aperto al confronto con l'altro, con il diverso, con l'altra modalità di vivere il monachesimo, l'altra modalità. Cioè, quello che voglio dire è che, al contrario di quello che si è spesso interpretato, e Antonio lo ha sottolineato, il monaco come colui che si ritira dal mondo, vive quasi a metà strada tra la terra e il cielo, più vicino al cielo che la terra, il resto non importa. Ecco, il monachesimo non è questo, anche se ha un collegamento molto forte con il trascendente, con Dio, con l'aldilà, con la realtà del regno dei cieli, però dipende ancora molto, è in stretto contatto con la terra, col mondo, con la vita, con le persone. E l'isolamento fisico del monaco occidentale dovrebbe esprimere la possibilità di una comunione più perfetta con tutti gli esseri. Tanto è vero che poi nella biografia di San Benedetto, nella storia che si racconta, nella agiografia di San Benedetto, ecco, si dice che lui alla fine riusciva a vedere nella sua visione il mondo, tutto il mondo come un unico grande monastero, e col suo sguardo riusciva a percepire un'unità non solo dentro di sé e del resto chi se ne importa, ma una unità di tutta la creazione, di tutta la fisicità. E che oggi è una sfida, perché il mondo ci sollecita in tanti modi e noi lo sollecitiamo in tanti modi, al punto tale che lo stiamo distruggendo. E io sintetizzerei quindi quello che abbiamo detto oggi in questo piccolo schema, ragionamento, no? Se l'itinerare, il muoversi, il ricercare, può essere sia interiore che esteriore, se, come ha detto Antonia, il monaco si dibatte tra la ricerca di una semplificazione estrema fino all'uno, ma nello stesso tempo rimane inserito in un ambiente che è plurimo, molteplice, che è plurale, allora questo itinerario, questo camminare, mi sembra che potrebbe essere interpretato anche in questo modo. Andare incontro alla complessità della realtà che viviamo, assorbirla, farcene carico, farsi carico delle domande: che fine farà la terra, quale situazione sociale possiamo creare perché non ci siano più guerre, e tutte le domande che ci poniamo. Ecco, portare dentro tutto questo, tutti questi interrogativi molteplici, elaborarle in quella cella interiore, in quel laboratorio dove si cerca di sintetizzare anche gli opposti, e poi rimandare all'esterno quella semplicità, cioè quell'unificazione che il monaco ha trovato dentro. È come una risposta, come un'azione semplificante. Ecco, cioè, è creare un dialogo tra interno e esterno, esterno e interno, che passa attraverso un luogo di meditazione, di unificazione, di integrazione, ed è questo il cammino continuo che non ci lascia in pace, tra virgolette. Da una parte genera pace, perché questo lavoro crea armonia dentro e fuori, ma nello stesso tempo, come ha giustamente sottolineato Antonia, non ci soddisfa mai, perché c'è sempre una domanda ulteriore, non si arriva mai a una risposta univoca, sempre valida per tutti e in ogni luogo, e quindi siamo sempre chiamati a rimettere in discussione anche le soluzioni, anche le intuizioni che abbiamo compreso, che non sono mai definitive. Ecco, credo che questa sera potrei riassumere tutto il discorso proprio in questo. Il monaco è colui che è sempre in movimento, che non si ferma, che non si blocca. Ecco, quindi che ha speranza, quindi che guarda avanti, mantenendo anche il ricordo di quello che è indietro, perché come diceva benissimo anche Antonia, non si può fare un cammino senza radici, senza poggiare i piedi su quello che c'è stato prima, per completarlo, ma anche per ridiscuterlo. Ecco, quindi credo che oggi, in un mondo dove sembra che ci si voglia fermare, un mondo che non spera più, non ha più dei sogni, non ha più delle speranze, e allora tutti si rinchiudono in un si salvi chi può, in un si salvi chi può egoistico, egocentrico, ognuno cerca una soluzione per sé che esclude gli altri. Ecco, in questo questa modalità di essere sempre in dialogo continuo con l'esterno e col proprio interno potrebbe già essere una disposizione che salva il mondo dalla disperazione, dalla autodistruzione, dalla chiusura, e apre il mondo a una speranza, a una vitalità nuova. Ecco, questo è quello che mi hai fatto risuonare con le parole che ci hai detto stasera.